ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, buongiorno, bentrovati. Questa mattina parliamo della multiutility a capitale interamente pubblico Plurias, che porta la propria partecipazione in Publiacqua a circa il 98%, consolidando la guida della società che ha in carico la gestione del Medio Valdarno, dunque le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Perché? Perché il Tribunale Civile di Firenze, con una sentenza pubblicata pochi giorni fa, il 10 marzo, ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentina, il socio privato, la società veicolo controllata dalla partecipata Acea, titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande. La sentenza ha accertato l'avvenuto trasferimento ad Area Servizi Ambientali, oggi Plures, della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentini e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del processo. Tutto questo ha un suono molto tecnico, proveremo a tradurlo, a spiegarlo, a discuterlo insieme a voi e insieme al presidente di Plures, Lorenzo Perra, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Presidente, buongiorno a lei, grazie e bentrovato.
Buongiorno.
Potete seguirci anche in video sui nostri social. La spieghiamo in italiano questa cosa che ho detto?
Sì, allora, un giudice del Tribunale Civile di Firenze ha detto che dal 2021 sostanzialmente Plures, che allora in realtà manco c'era, Acqua Toscana era il soggetto che c'era allora, è proprietario non soltanto del circa il 60%, poco meno, delle aziende che allora aveva, ma del 97%, 98%. Cosa accadde allora? Allora accadde che Acqua Toscana, che era una società interamente pubblica dei comuni, che deteneva appunto le azioni di Publiacqua per conto dei comuni, aveva proposto ad ABF, che è il veicolo del partner privato, che è Acea, che tutti credo abbiano imparato a conoscere nel corso degli anni, una modifica statutaria di Publiacqua, una modifica che consentisse di fare quello che allora i soci avevano in testa di fare, cioè di fare una società interamente pubblica che fosse che agisse non soltanto nella gestione del servizio idrico, ma anche nei rifiuti, nell'energia, eccetera. Cioè era la premessa alla costituzione della multiutility. Allora appunto furono fatte queste proposte, furono rigettate sostanzialmente, e questo attivò una opzione, una possibilità che era prevista in uno dei documenti, diciamo, allegati al governo di Publiacqua, cioè il patto parasociale, che consentiva alla parte pubblica di acquistare, anzi tecnicamente di riacquistare, la proprietà che nel passato era stata ceduta ai privati. I privati si opposero e dopo 5 anni un giudice a Firenze ha detto che in realtà quelle ragioni c'erano e che quindi la proprietà è da allora, tant'è che il giudice dice non soltanto eseguite la sentenza, ma chi ha indebitamente incassato qualcosa lo restituisca, quindi c'è anche una partita di restituzione dei dividendi. Ovviamente
8 milioni,
8 milioni di euro. La sentenza è, si dice, immediatamente esecutiva. È probabile, visto che lo hanno dichiarato, che la parte privata possa fare appello e invocare la sospensiva degli effetti della sentenza, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Oggi noi ci dobbiamo preoccupare di versare i 122 milioni di euro.
Ci arriviamo subito, è sconcertante vedere che questa cosa arriva dopo 5 anni in cui è cambiato il mondo, è nata la multiutility, è cambiato tutto quello che poteva cambiare. Verrebbe una battuta sul referendum, ma non la facciamo perché siamo in par condicio naturalmente, però voi ripartite da questo, insomma, dopo una cosa che arriva in un momento, tra l'altro siamo anche a un primo grado di giudizio appellabile in qualche modo, no? C'è questa preoccupazione?
Ci vuole molta costanza, dedizione e attenzione, ed è stato prestato tutto questo nel corso degli anni. Devo dire che il Tribunale di Firenze ha agito nei tempi, come dire, canonici e previsti, quindi non ci sono stati da questo punto di vista ritardi, però in questi cinque anni sono cambiati tante cose, sono cambiati tutte le amministrazioni comunali, ci sono nuovi sindaci, è cambiato appunto anche in qualche maniera la politica di contorno al sostegno delle varie maggioranze. I promotori dell'iniziativa della multiutility che si costituì due anni dopo quel 2021, cioè nel 2023, non ci sono più. Cioè Dario Nardella, Matteo Biffoni non ci sono più come nel ruolo che ricoprivano allora, Brenda Barnini, lo stesso Alessandro Tomasi hanno tutti cambiato mestiere, e quindi in qualche modo evidentemente oggi commentiamo un'iniziativa di allora, e i commenti naturalmente sono calati nell'oggi. Chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di assistere a tutto questo in realtà vede un'evoluzione, anche un cambio in qualche maniera di rotta che nel corso del tempo inevitabilmente ci può essere stato e c'è stato, però io ritengo che sia il completamento quantomeno di una fase, un buon punto, diciamo, di una cosa che in Toscana non c'era mai stata, perché, ripeto, il motivo scatenante questo litigio era che una parte della Toscana voleva gestire le cose di cui già era proprietaria, mettendole insieme e gestendola con la testa qua, e non delegando più la gestione ad altri.
Questo è un passaggio interessante, perché le farò una domanda a questo proposito, però in sostanza noi stiamo parlando del fatto che il gestore, diciamo così, dell'acqua, anche dando seguito al famoso referendum sull'acqua, adesso è, dopo questa sentenza, interamente pubblico. Questo è il succo di quello che ci stiamo dicendo. Per farlo però c'è un passaggio che ha a che fare con i 122 milioni di euro con cui appunto si riacquistano le quote del socio privato. Le pagheremo noi?
Sì, le pagheremo noi, ma qui siamo in un settore particolare, si chiamano settori regolati, quindi tutto quello che si fa, in particolare gli investimenti che si realizzano, nel corso del tempo vengono ripagati attraverso la tariffa, quindi attraverso quello che si paga nella bolletta, nel consumo dell'acqua di tutti i giorni. Gli investimenti non sono investimenti immobiliari, certo, in luoghi ameni, sono la costruzione degli acquedotti, dei depuratori, delle fognature. Quei 122 milioni è il calcolo al 2021 di quanto fossero gli investimenti realizzati, si chiamano, e tecnicamente non ancora ammortizzati, cioè non ancora ripagati. Quindi c'era stato l'esborso finanziario e la realizzazione degli investimenti, i cui effetti poi si produrranno nel corso degli anni successivi. Quindi il finanziamento dei 122 milioni è un po' come andare in banca e prendersi un mutuo di una casa, però a differenza di una casa qui si compra qualcosa che produce degli effetti economici che nel corso del tempo ripagano quei 122 milioni. Quindi non è un investimento a fondo perduto, ma è un investimento i cui fondi appunto vengono nel corso del tempo ripagati. La stessa cosa sarebbe intervenuta, ma con 40 milioni di euro in più, e qui c'è un tecnicismo che la mattina, come dire, è un po' ostico, se questo subentro fosse intervenuto l'anno prossimo, quando finisce la concessione di Publiacqua. Quindi c'è un guadagno per i cittadini toscani significativo, e questo è un elemento importante che secondo me andrà valorizzato nel racconto dei prossimi giorni.
Ma il cittadino che dice questi 122 milioni dobbiamo chiedere un mutuo in banca, quella stessa banca, come dire, che ha una visione speculativa, per cui siamo stati lontani dalla borsa per poi finire comunque a chiedere soldi a persone che quello fanno di mestiere, diciamo, e sono soldi che noi restituiamo al socio privato quando potevamo invece rifare le tubature, le cose, eccetera, potevano esserci degli investimenti. La domanda che io le faccio è: questa operazione è un'operazione di natura politico-ideologica o, e chiedo al tecnico in qualche modo, è un'operazione con una visione per il futuro di questo servizio?
No, è una visione, l'alternativa non c'era, cioè, o meglio, l'alternativa sarebbe stata peggiore, nel senso che l'alternativa di costruire da noi gli acquedotti passa comunque per la fine della concessione che precede e passa comunque per una restituzione di quello che è stato investito e non ancora ammortizzato. La visione che c'è è un mix di elementi politici e elementi industriali. Cioè, i toscani a un certo punto hanno maturato l'idea che non ci fosse più la necessità di dover delegare ad altri la gestione dei servizi pubblici. C'è stata un'assunzione di non tanto di responsabilità quanto della consapevolezza del fatto che le società, che la capacità gestionale locale era talmente maturata che questa cosa poteva essere fatta in autonomia. Probabilmente io non c'ero 25 anni fa quando le cose nacquero, c'era stata una visione diversa, cioè probabilmente le gestioni locali, ad esempio il Comune di Firenze gestiva direttamente l'acquedotto di Firenze, non c'era quella capacità che la legge allora imponeva. Peraltro io ricordo che 25 anni fa, qui siamo in questo momento, raccontiamo le cose dalla riva sinistra dell'Arno, manco c'era la depurazione. Cioè noi qui scaricavamo, io sto poco lontano da qua, scaricavamo beatamente in Arno, e tutto questo ha avuto un investimento di oltre un miliardo, di quasi un miliardo e mezzo di euro per Publiacqua, è stato il frutto di una capacità industriale. Quindi oggi i toscani dicono: ma noi siamo in grado di gestirla da solo, l'energia, il servizio idrico, i rifiuti, facciamolo, e facciamo se con un modello che tanti altri, pressoché tutti in Italia, in Europa, nel mondo, sperimentano, cioè mettendo insieme la gestione dei servizi, perché questi servizi hanno tanti punti in comune gestirli separatamente non è una convenienza economica per il medesimo proprietario e per gli utenti che vengono serviti. Noi abbiamo sportelli, abbiamo call center, abbiamo ingegnerie che gestiscono la complessa infrastruttura, abbiamo la gestione della finanza. La finanza, per quanto appunto poco amata, nessuno ama dover pagare la rata del mutuo, però è necessaria quando c'è da fare tanti investimenti, perché bisogna anticipare i soldi rispetto a un effetto che in questo caso ha una durata pluriennale, generalmente trentennale, cinquantennale, quindi molto lunga. Quindi c'è bisogno di un tiraggio di risorse, che ha bisogno di appoggiarsi su chi i soldi ce le può prestare.
Però in questa visione progressiva, dove siamo partiti, come dire, da situazioni dove i comuni, arrancando senza particolari competenze al proprio interno, gestivano tutto, poi c'è stata la necessità e un po' anche l'ubriacatura del privato, ora siamo in una fase del tutto nuova. In una visione futura può esserci un passaggio ulteriore? Perché io immagino che voi il problema di una visione futura ve lo poniate tutti i giorni, ovviamente, dove ci sono dentro anche io come privato cittadino. Io penso al modello cooperativo, in qualche modo, dove si fa un passo in più, dove il cittadino è partecipe. È un passaggio, stiamo parlando di un futuro troppo distante, una cosa che può rientrare, la vostra visione è diversa, ci racconti di questo?
No, allora, sì, noi pensiamo al futuro costantemente, perché appunto le cose davanti sono molto, molto maggiori di quelle che dobbiamo affrontare ogni giorno. Allora, questa idea di tenere insieme le cose è un'idea, non è una, come dire, un'intuizione visionaria, in realtà è quello che hanno fatto tutti negli ultimi anni. L'idea di poter gestire questi servizi offrendo, ingaggiando attivamente gli utenti, clienti, cittadini, imprese locali, è l'idea che noi abbiamo. Il modello cooperativo è un modello che in Toscana ha funzionato in maniera eccezionale. Nel settore della grande distribuzione è un la Toscana si caratterizza per avere Coop Firenze e non solo, ma insomma, quello, senza fare troppa pubblicità, è un esempio di riferimento importante a cui noi abbiamo e stiamo guardando con interesse. Cioè, l'idea che noi, ad esempio, vorremmo provare a condividere è proprio quella di ingaggiare i cittadini attraverso dei comportamenti virtuosi e quindi riconoscendo loro un ruolo, riconoscendo in qualche maniera dei diritti che poi si possono tradurre in diritti economici, ma anche in diritti di governance, e tutto questo appunto per far sì che questi servizi non siano percepiti come altro, perché questi servizi, perché non avrebbe senso che ci fosse una proprietà pubblica che fosse percepita come altra. La proprietà pubblica è per definizione tale, cioè nostra, di tutti. Quindi in questo nostro però c'è bisogno di una, come dire, di un riconoscimento di quello che è il ruolo dei cittadini, e in questo appunto il modello cooperativo è un esempio, ma ce ne sono altri che sono legate a modalità un po' più, se volete, più moderne anche di ingaggio, su cui stiamo lavorando e che nelle prossime settimane, mesi, ci piacerebbe se i soci, le autorità di regolazione che sono coinvolti in questo procedimento, lo vorremmo provare a mettere in campo.
Lei, io faccio un minuto di valutazione, ma lei negli ultimi 3 minuti ha detto le cose interessantissime, perché riguardano il futuro, cioè non è abbiamo vinto la sentenza, siamo più forti, è molto di più quello che ci ha detto negli ultimi 3 minuti, o sono io che me la sto inventando?
No, è quello, ripeto,
uno
su cui...
Quarto sornione di Lorenzo Bella che... Come dire, alcune nelle cose, prossime settimane ne vedremo delle belle.
Alcune cose appunto sono sub iudice, nel senso che c'è qualcuno che le sta valutando, che le sta considerando, e prima di poter dire lo facciamo c'è bisogno di una condivisione. Queste aziende, perché funzionino bene, c'è bisogno che, in quanto aziende pubbliche, aziende del territorio, ci sia consapevolezza da parte dei proprietari, della politica, del management stesso, perché poi possano essere sentiti come necessarie e come componente, come dire, favorevole per del territorio, anziché quelli che ti mandano la bolletta ogni 3 mesi.
Ci vuole un patto con le persone, con i cittadini, sociale ed economico, per renderli partecipi della trasformazione. Non, è una cosa, come dire, di sostanza.
È una cosa di sostanza, ed è una, come dire, una scommessa non necessariamente che poi possa portarci a dire abbiamo ottenuto questo risultato. Però se voi ci pensate, io ho citato prima un'esperienza della grande distribuzione locale, per non ripetere il nome, è identitaria. Cioè chi va lì lo fa non soltanto perché
non c'è dubbio,
il servizio è eccellente, ma perché è una cosa che viene appartenuta come locale, come loro, come nostra, e quindi per fare questo c'è bisogno di una capacità, di un savoir-faire, per utilizzare una parola francese, che è complessa, che ha bisogno di competenze, di tanta spiegazione nei confronti di tutti.
È stato particolarmente interessante ascoltarla, ci siamo attardati, volevo farli ascoltare, ma possiamo farlo tranquillamente andando su contoriado.it, una parte dell'intervista con Emiliano Fossi, il segretario regionale del PD, che ieri era nei nostri studi e è intervenuto su questo tema. Non ce la facciamo perché non abbiamo più tempo, diciamo, è stato interessante ascoltarla rispetto alle cose che ci siamo detti, però questo breve segmento dell'intervista su questi temi, Emiliano Fossi conclude dicendo più politica e meno tecnici, che è una cosa che, detta così, sembra anche una cosa che normalmente non si può dire in televisione, alle radio, diciamo, perché alle volte si parla di passo indietro della politica. Questa operazione sconta un po' la mano della politica, il campo largo, i sindaci e le cose, eccetera?
Beh, certamente il cambio di quello che è stato il panorama, il contesto di riferimento ha modificato il percorso. Poi se c'è bisogno di meno politica, di meno tecnica, io non sono in grado di dare un giudizio. C'è bisogno di competenza, sia politica che tecnica, e c'è bisogno di una grande consapevolezza. C'è bisogno anche di tracciare una rotta che abbia una durata, perché si può cambiare rotta, non si può cambiare continuamente rotta, perché altrimenti rischiamo di rimanere fermi. Però mi sembra che la direzione che sia stata intrapresa sia una direzione solida, e aggiungo largamente condivisa, perché in questi giorni alla fine io ho visto tanti commenti favorevoli, devo dire bipartisan, poi qualcuno ha voluto, tanti hanno voluto fare dei distinguo, come tipico di questo contesto dovremmo anche in qualche maniera a volte forse limitarci a dire siamo contenti, se naturalmente è condivisa, e poiché è largamente condivisa, credo che si possa affermare che è stata una buona cosa per la Toscana.
Lorenzo Pella, noi ci risentiamo presto, secondo me, perché ci sono situazioni in evoluzione, nulla è fermo in questo momento, questo è importante, perché niente intorno a noi è fermo, a partire dalle vicende planetarie. L'ultima notizia che compare sui nostri schermi dice che l'Iraq ha raggiunto un accordo con l'Iran per permettere il passaggio di alcune sue petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha detto il ministro del petrolio iracheno ad Al Jazeera. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è aperto ma chiuso ai nostri nemici, quindi c'è un'apertura, come dire, selettiva da questo punto di vista, che però complica ancora di più le cose per alcuni versi. Lorenzo Perra, nelle prossime settimane magari racconteremo altre novità di come cresce, di come si sviluppa, di come evolve questa vicenda da cui siamo partiti quest'oggi, che ha a che fare con l'intera ripubblicizzazione del servizio idrico. Il presidente di Plures nei nostri studi questa mattina, Lorenzo Perra, grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi per averci seguito, sono le 9 in punto, torna Chiara Brilli tra poco con l'opera del Duomo, restate con noi.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.